Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing. Traduzione di Marisa Caramella.
E la mattina dopo ci alzammo alle 6. Dovevamo. All'ora di colazione avevo una fame nera, ma lei, Mrs. Private, ci diede le stesse cose che dava ai clienti dell'albergo, anche migliori. E venne in cucina mentre stavamo mangiando per assicurarsi che tutto fosse come lei aveva ordinato. C'erano grandi piatti di porridge, latte vero, e poi aringa affumicata o altro pesce, se qualcuno lo preferiva, oppure uova a piacere, e tutto il pane tostato, burro e marmellata che riuscivamo a ingoiare, e a volte anche lei si sedeva con noi e diceva: «Mi piace vedervi mangiare, ragazze. Dovete mangiare bene, altrimenti non potete lavorare». Ed era sempre così a ogni pasto. Non mi era mai capitato di mangiare così bene e non mi capitò mai più.
E il lavoro com'era? Duro?
Sì, era duro, suppongo. Ma ai quei tempi sapevamo lavorare. Ci alzavamo alle 6 e preparavamo i camini di tutta la casa. Poi li accendevamo, pulivamo la grande sala da pranzo fino a farla luccicare, prima di portare agli ospiti i vassoi col tè e i biscotti. Poi era la volta delle sale comuni e finalmente arrivava l'ora di colazione. Dopo colazione rifacevamo le stanze da letto per bene, senza tralasciare niente. Mrs. Private era molto esigente e accomodavamo i fiori con lei oppure pulivamo l'argenteria o i vetri. Poi arrivava l'ora di pranzo, cibo delizioso, lo stesso che mangiavano i clienti. Dopo il pranzo portavamo la roba da rammendare su in soffitta e quello era il momento in cui potevamo permetterci di ridere e scherzare. Mrs. Private non si arrabbiava, diceva che le piaceva sentirci ridere, purché intanto facessimo quello che dovevamo fare. Poi scendevamo giù a preparare il tè. Vassoi e vassoi di pane e burro e dolci e altra roba. Eravamo noi a servirlo, mentre le ragazze dei tavoli andavano in libera uscita. Quando veniva il nostro turno di uscire, andavamo giù alla spiaggia per un'ora più o meno. Poi badavamo ai bambini delle clienti che volevano andare a teatro da qualche parte. Adoravo quel lavoro, adoravo i bambini, tutte li adoravamo. E più tardi c'era la cena, verso le 10 di sera, con dolci, prosciutto e tutto il resto. E avevamo un intero pomeriggio libero, il sabato o la domenica. No, era meraviglioso. Restai 3 mesi in quel posto e diventai così grassa per la felicità che non riuscivo a entrare nei vestiti.
E poi?
E poi arrivò l'autunno e l'albergo chiuse. Mrs. Private venne da me e mi disse: «Modi, vorrei che restassi con me. In inverno apro un altro albergo al mare, a Nizza andava, in Francia. Voleva che andassi con lei, ma io dissi no. Io ero una modista, era quello il mio lavoro». Ma mi si spezzò il cuore a lasciarla.
«Ma perché non andò con lei? Quale fu la vera ragione?» le ho chiesto.
«Ah, sei intelligente tu», ha detto lei. «È vero, c'era un'altra ragione. Si chiamava Lori. Me n'ero andata da Londra a Brighton senza dire niente perché pensavo che mi avrebbe rimpianta. E così accadde. Quando scesi dal treno, lo trovai ad aspettarmi, ma anche se ancora oggi non so come avesse fatto a sapere che arrivavo proprio con quel convoglio. E disse: «Così sei tornata». «Come vedi?» dissi io. «Domani vieni con me a fare una passeggiata», disse lui. «Davvero?» dissi io. E così lo sposai. Sposai lui invece del tedesco. Sposai l'uomo sbagliato.
Ho fatto una smorfia a quelle parole e lei ha detto:
«Anche tu hai sposato l'uomo sbagliato».
«No», ho detto io. «Nel mio caso è stato lui a sposare la donna sbagliata».
Questa uscita l'ha divertita tanto che si è lasciata andare nella poltrona. Le vecchie mani scure e grinzose intrecciate sulle ginocchia ha riso a crepapelle.
Ha una risata giovane e fresca, non sembra affatto una vecchia quando ride.
Faceva: «Non ci avevo pensato». Beh, anche Lori pensava di aver sposato la donna sbagliata, ma d'altra parte qual donna sarebbe andata bene per uno come lui? Non restò mai a lungo con nessuna.
Tutto questo è successo oggi pomeriggio. L'ho lasciata solo dopo le 6. Lei mi ha accompagnata alla porta e ha detto:
«Grazie per essere andata a prendere il carbone. Non devi far caso ai miei modi, cara, non devi».
Domenica. Ho visto Il corvo bianco. Ho capito di essere come Modi, con le sue amiche cameriere. Mi piace aver paura. Dopo il film sono tornata qui per la solita attività della domenica sera, controllare e preparare i vestiti per tutta la settimana. Mi sono accorta di aver passato tutto il giorno da sola, ed è così che passo i miei fine settimana di solito. Sola, solitaria. Non sapevo di esserlo fino a quando morì Freddy. A lui piaceva dare almeno una cena o un party tutte le settimane. Invitavamo i suoi colleghi con le mogli e le mie amiche, di solito Joyce col marito. Il cibo era sempre perfetto e Freddy si occupava del vino. Eravamo orgogliosi della nostra bravura di padroni di casa. Tutto questo è andato in fumo, finito. Dopo il funerale non ho mai più visto i suoi amici. Mi sono chiesta se valesse la pena di continuare con quelle cene perfette, ma non ne ho fatto niente. Al lavoro tutti continuano a considerarmi una donna autosufficiente, competente, con una vita piena, amici, weekend, divertimenti. Ogni settimana partecipo a 3 o 4 colazioni, cocktail, ricevimenti per la rivista. Queste cose non mi esaltano e non mi dispiacciono, si tratta semplicemente di impegni di lavoro. Conosco quasi tutti, ci conosciamo tutti. Dopo il lavoro, se non ceno con Joyce per discutere di qualcosa, torno a casa con qualche contenitore di cibo già pronto e poi comincia la serata. Vado in bagno, ci resto 2 o 3 ore, poi guardo un po' di televisione. I weekend li passo da sola. Come descrivereste una persona del genere? Eppure non mi sento sola. Se qualcuno mi avesse detto prima della morte di Freddy che avrei potuto vivere in questo modo, senza volere qualcosa di diverso. Ma lo voglio qualcosa di diverso. Passerò un weekend a Giorgi. Ci proverò ancora. Oggi non sono andata da Moody, mi sembrava troppo. Sono seduta qui a letto a scrivere e mi chiedo se abbia sentito la mia mancanza, se sia rimasta delusa. Lunedì. Dopo il lavoro ho fatto un salto da Moody con dei cioccolatini. Mi è sembrato che facesse la sostenuta. Arrabbiata perché non sono andata a trovarla ieri? Ha detto di non essere uscita perché faceva freddo e non si sentiva bene. Arrivata a casa mi sono chiesta se per caso non volesse che andassi a farle un po' di spesa. Ma dopo tutto se la cavava da sola prima che io entrassi, irrompessi nella sua vita. Martedì. Joyce ha detto che non vuole andare a Monaco per la fiera dell'abito. Ha dei problemi col marito e i ragazzi le hanno chiesto di restare. Volevo andarci io. Non mi sono sentita entusiasta, anche se questi viaggi mi piacciono. Mi sono resa conto che era per via di Moody. Mi è sembrata una cosa folle e ho subito detto che sarei andata. Dopo il lavoro ho fatto un salto da Moody. Le fiamme guizzavano fuori dalla stufa e lei era accaldata e irritata. No, non si sentiva bene e no, non dovevo preoccuparmi. Era addirittura villana, ma io sono andata nella cucina che puzzava di stantio, di cibo per i gatti andato a male e ho visto che non aveva quasi niente da mangiare. Ho detto che sarei andata a fare la spesa. Comincio a riconoscere i momenti in cui è contenta che io faccia qualcosa per lei, ma troppo orgogliosa per ammetterlo. Abbassa il mento piccolo e aguzzo, con le labbra un po' tremanti, e fissa in silenzio le fiamme. Non le ho chiesto cosa dovevo comprare, ma mentre uscivo lei mi ha gridato dietro di prendere un po' di pesce per la gatta. Ho comperato un sacco di roba, ho messo tutto sul tavolo della cucina, ho fatto bollire un po' di latte e gliel'ho portato. Dovrebbe essere a letto, le ho detto.
Sì, così avresti una scusa per chiamare il dottore, ha detto lei.
Beh, cosa ci sarebbe di tanto terribile?
Mi manderebbe via di qua.
E dove?
All'ospedale, dove se no?
Io le ho detto, ma lei parla dell'ospedale come se fosse una prigione.
Lei ha detto, ho le mie idee io, e tu tienti pure le tue.
Nel frattempo mi sono accorta che stava davvero male. Ho dovuto litigare per metterla a letto. Mi sono guardata intorno in cerca di una camicia da notte, ma alla fine ho capito che non ce l'aveva. Va a letto in sottoveste e mutande, con un vecchio cardigan chiuso alla gola da una bella spilla di granati. Stava soffrendo perché il letto non era pulito e la biancheria che indossava era sudicia. Il solito odore dolciastro era molto forte. Ora so che si tratta di urina. L'ho infilata a letto, le ho preparato il tè, ma lei ha detto
«No, no, altrimenti dovrò continuare a correre in bagno».
Mi sono guardata intorno, ho scoperto che una sedia in un angolo della stanza era in realtà un vaso da notte e l'ho trascinato vicino al letto.
«E chi me lo vuota poi?»
ha chiesto lei furiosa. Sono andata a vedere com'era il gabinetto. Una scatola di cemento con una tazza molto vecchia senza coperchio e una catenella di metallo rotta cui è stata attaccata una cordicella. Era pulito ma molto freddo. Per forza la tosse. Fa molto freddo in febbraio e io lo sento davvero il freddo solo quando penso a lei, Moody.
perché i posti che frequento sono di solito ben riscaldati e riparati. Se lei passa da quella stufa incandescente a quel gabinetto, le ho detto, farò un salto domani prima di andare al lavoro. Sono seduta qui, a letto, dopo la solita lunga toilette, capelli compresi, scrivo e mi chiedo come ho fatto a mettermi in questa situazione con Moody. Mercoledì. Ho prenotato per Monaco. Dopo il lavoro ho fatto un salto da Moody. C'era il dottor Thring, un vecchio nervoso e impaziente, in piedi accanto alla porta per via del calore dell'odore, io lo sapevo. Stava dicendo a quella donnina minuscola, arrabbiata, ostinata, ritta in mezzo alla stanza come davanti al plotone di esecuzione, non andrò in ospedale, non ci andrò, non può costringermi. Allora io non verrò più a visitarla, nemmeno lei può costringermi. Stava gridando. Quando mi ha vista ha detto in tono diverso, sollevato, esasperato, glielo dica lei se è amica sua che deve andare all'ospedale. Lei mi guardava terrorizzata. Mrs. Fowler, ho detto, perché non vuole andare all'ospedale? Lei ha voltato la schiena a entrambi, ha preso in mano l'attizzatoio e ha dato una rimestata al carbone. Il dottore mi ha guardata, rosso di rabbia, e per il gran caldo, poi ha scrollato le spalle. Lei dovrebbe essere in un ricovero, ha detto. Sono anni che glielo dico. Nessuno può costringermi. Lui ha fatto un'esclamazione di rabbia ed è uscito in corridoio facendomi segno di seguirlo. La convinca lei, ha detto. Anch'io credo che dovrebbe essere all'ospedale, ho detto io. Ma perché al ricovero? Lui era al limite dell'esasperazione e si vedeva dalla stanchezza. Ma si guardi intorno, ha detto. Si guardi intorno bene, credo che telefonerò all'assistenza. E se n'è andato. Quando sono tornata dentro, lei ha detto... Suppongo che ti sia messa d'accordo con lui. Le ho detto esattamente come erano andate le cose e mentre parlavo lei tossiva con la bocca chiusa, il respiro affannoso, gli occhi lacrimosi e si batteva il petto col pugno. Era chiaro che non voleva ascoltare quello che dicevo. Giovedì. Sono passata a trovarla prima di andare al lavoro. Era in piedi, vestita, di fronte alla stufa, la faccia luccicante di febbre. La gatta miagolava disperata per fame. Ho portato fuori il vaso da notte, pieno di urina puzzolente, l'ho svuotato. Ho dato da mangiare alla gatta in un piattino pulito, ho preparato il tè e qualche fetta di pane tostato. Lei è rimasta seduta con la faccia voltata dall'altra parte, sofferente e vergognosa. Dovrebbe avere un telefono, le ho detto. È ridicolo stare senza telefono. Se ce l'avesse, potrei telefonarle dall'ufficio. Non ha risposto. Sono andata al lavoro. Non avevo impegni sociali oggi, niente colazioni, eccetera. E la seduta coi fotografi era stata annullata, c'è lo sciopero della metropolitana. Ho detto a Joyce che avrei continuato a lavorare a casa e lei ha detto che andava bene, ci sarebbe rimasta lei in ufficio. Mi ha fatto capire che stare a casa è difficile per lei al momento. Suo marito vuole il divorzio, lei non sa cosa fare, sta vedendo un sacco di avvocati, ma è contenta di stare in ufficio anche se di solito lavora molto a casa. Sulla via del ritorno ho fatto un salto da Moody e ci ho trovato Hermione Whitfield, esponente di quella che la vecchina chiama... geriatria. Ci siamo capite subito, è bastata un'occhiata. Siamo molto simili, stesso stile, stessi vestiti, stessa immagine. Lei era seduta in poltrona davanti a Moody, avvolta in tutti i suoi stracci neri. Si sporgeva in avanti, sorridente, accattivante, divertente. Ma Mrs. Fowler, ci sono tante cose che potremmo fare per lei se solo volesse col... Ma ha lasciato cadere il collaborare e ha detto permettercelo. E lei chi è? Mi ha chiesto poi nello stesso tono accattivante, quasi scherzoso, ma si è subito resa conto che non era il tono giusto ed ha aggiunto con piglio democratico e confidenziale della nostra categoria, non avevo mai pensato a tutte queste distinzioni fino a oggi. È una buona vicina? Nessuno mi ha mai parlato di lei. No, ho detto, non sono una buona vicina, sono un'amica di Mrs. Fowler. Una risposta scandalosa, da almeno 10 diversi punti di vista, ma soprattutto perché non l'avevo messa tra virgolette e solo in quel momento mi sono resa conto che non si fa amicizia con gente di classe inferiore. Potevo essere un sacco di cose per Mrs. Fowler, compresa una buona vicina, ma non un'amica. Lei se ne stava seduta al suo posto, mi guardava di sottecchi con la luce delle fiamme nei capelli, una massa di capelli morbidi e dorati, tutti onde e riccioli. Lo so quanto costa quel disordine ordinato. La faccia rosea e morbida, con i grandi occhi azzurri, adorni di ombretti grigi e azzurri, il golfino bianco morbidissimo, i pantaloni di pelle scamosciata grigia, gli stivali di pelle scamosciata blu. Stavo pensando,
O la pubblica assistenza paga molto meglio di quanto credessi, oppure questa donna ha una rendita personale. Mi sono accorta in quel lungo istante di pura discordanza, dopo la mia risposta assolutamente incongrua, difficile da accettare, che la stavo esaminando con gli occhi della redattrice di moda e che in realtà, per quanto ne sapevo, avrebbe potuto essere assai diversa dall'immagine che voleva fornire. Nel frattempo lei aveva meditato. «Mrs. Fowler», ha detto, alzandosi con un bel sorriso irradiando disponibilità e luce, «molto bene, non andrà all'ospedale. Nemmeno a me piacciono gli ospedali, ma posso mandarle un'infermiera tutte le mattine e anche un aiuto domestico e...»
«Non voglio niente di tutto questo»,
ha detto Moody, la faccia girata dall'altra parte, affondando l'attizzatoio nel carbone con furia selvaggia. «Bene, ma tenga presente che potrebbe avere tutte queste cose», ha detto la donna e mi ha lanciato un'occhiata che mi invitava a seguirla. Era arrivato il momento di scegliere. Potevo parlare di Moody alle sue spalle oppure dire a Hermione: «No, parliamo pure qui». Per debolezza ho seguito Hermione. «Mi chiamo», eccetera, eccetera, e mi ha dato tutte le sue credenziali, poi ha aspettato che le fornissi le mie. «Mi chiamo Jenna Somers», ho detto io. «Abita qua vicino, per caso?» ha detto lei, irritata. «Voglio bene a Mrs. Fowler», ho detto io. Finalmente la risposta giusta che ha permesso a Hermione di lasciare andare un involontario respiro di sollievo. Tutte le cose erano tornate di nuovo al loro posto. «Oh sì», ha esclamato lei, «come la capisco, alcune di queste vecchine sono così deliziose, così...» Ma la sua faccia diceva che Moody era tutt'altro che deliziosa, una vecchia bisbetica insopportabile piuttosto. Eravamo in piedi in quell'orribile corridoio, con le pareti gialle e unte coperte di strati e strati di polvere di carbone, l'odore di gatto che veniva dalla cantina, la porta traballante piena di crepe che portava al mondo esterno. Lei aveva già la mano sul pomo. «Ogni tanto vengo a trovare Mrs. Fowler», ho detto io, «e faccio quello che posso». Ho precisato come stavano le cose per farle capire che non poteva contare su di me, che non avrei fatto io il suo lavoro. Lei ha sospirato ancora. «Beh, fortunatamente tra un po' la manderanno via di qui e le troveranno un'altra sistemazione».
«Che cosa? Ma lei non ne sa niente!»
Nella mia voce c'era lo stesso panico che avrebbe espresso Moody se avesse potuto sentire. «Certo che lo sa. Sono anni che si parla della ristrutturazione di questo posto».
«Ma appartiene a un greco o a qualcosa del genere?»
«Oh no, non credo proprio», ha attaccato lei in tono deciso. Poi l'ho vista esitare. Sotto il braccio aveva una cartelletta gonfia. Ha appeso la borsetta alla maniglia, ha aperto la cartelletta. Una lista di case destinate alla demolizione o alla ristrutturazione. Sapevo già che si sbagliava e mi chiedevo se avrebbe ammesso l'errore o avrebbe tentato di tergiversare. Se l'avesse ammesso, l'avrei promossa a pieni voti, perché quella era una disputa tra professioniste. Eravamo in competizione non per Mrs. Fowler, povera Moody, ma per il monopolio dell'autorità, anche se io avevo specificamente rifiutato ogni autorità. Un abiro tra le labbra graziose, la fronte aggrottata sulle carte aperte sul ginocchio alzato, in piedi su una gamba sola. «Beh, dovrò dare un'occhiata con più calma», ha detto. E ho capito che non sarebbe più tornata sull'argomento, che avrebbe lasciato perdere. Oh, la conosco bene, quell'espressione, quando qualcuno ha deciso dentro di sé di non far nulla, ma continua a ostentare un'aria di totale sicurezza e competenza. Stava per andarsene. Io ho detto: «Se riuscissi a convincerla, quali servizi le spetterebbero di diritto?» «Aiuto domestico, certamente, ma ci abbiamo già provato e non ha funzionato. Una buona vicina anche, ma non la vuole». Mi ha lanciato un'occhiata rapida e dubbiosa, poi ha continuato: «Non le spettano i pasti a domicilio perché è in grado di prepararseli da sola e noi abbiamo tante richieste». «Ma ha più di 90 anni», ho detto io. «Sapesse quanti ce n'è di quell'età».
«Allora provvederà a mandare l'infermiera».
«Ma lei ha detto che non la vuole, non possiamo mica obbligare la gente a fare a modo nostro, devono collaborare». Con aria trionfante, un punto a suo favore. Ha superato con un balzo i gradini e saltata dentro una escort rossa e mi ha salutato con la mano mentre partiva, contenta di essersi liberata di me. Un bel sorriso e il suo corpo diceva: «Questi dilettanti, che noia». Sono tornata da Moody piena di rimorsi per aver parlato di lei alle sue spalle. Era seduta con la faccia girata dall'altra parte e non ha detto parola. Alla fine è sbottata.
«Allora cosa avete deciso?»
Mrs. Fowler, io credo che lei debba usufruire di alcuni servizi, perché no? Le tremava la testa e con quella faccia avrebbe potuto personificare qualunque strega cattiva delle favole.
Quello che voglio sono i pasti a domicilio, ma figuriamoci se me li danno.
Niente aiuto domestico?
No, ho già provato. Mi hanno mandato una tizia che ha detto dov'è l'aspirapolvere. Troppo preziosa per spazzare il tappeto. E non ha fatto che bere il mio tè e mangiare i miei biscotti. E quando l'ho mandata a fare la spesa non si è degnata di fare un passo in più per risparmiare qualcosa. Avrebbe pagato qualunque cifra. So fare meglio da me. E allora le ho detto di non tornare.
Beh, comunque... E ho sentito che c'era una nota diversa nella mia voce, perché guardando Hermione mi ero vergognata. Avevo visto me stessa, quell'aria accattivante, quel tono adulatore, come se stessi recitando. E compiaciuta, che brava, come sono bella e gentile. Stavo lottando per eliminare quella nota dalla mia voce, per essere semplice e diretta. Comunque io credo che dovrebbe pensarci su e prendere quello che le viene offerto, e per cominciare l'infermiera la mattina finché non guarisce.
Perché dovrei aver bisogno di un'infermiera? Mi ha chiesto,
la faccia girata dall'altra parte. Questo voleva dire. Perché, se ci vieni tu a trovarmi due volte al giorno? E anche, ma perché dovresti venire? Non è mica il tuo lavoro? È più forte? Ti prego, ritorna. Se invece che di Modi si fosse trattato di qualcuno come Hermione, mio marito, Joyce o mia sorella Georgie, avrei detto... Questo è un ricatto, ma con me non funziona. Il naso fino della nostra classe per i tentativi di sfruttamento. Invece me ne sono andata promettendole di tornare mattina e sera e di telefonare a quella gente per dire che lei non la voleva l'infermiera. E quando ci siamo salutate, Modi era fredda e arrabbiata, furiosa per la propria impotenza, perché sapeva che non avrebbe dovuto aspettarsi tanto da me. E ora sono seduta qui, furiosa anch'io, intrappolata. Ecco come mi sento. E sono rimasta tutta la sera nella vasca da bagno a pensare a quello che mi preme davvero. La mia vita, la mia vera vita, si svolge in ufficio al lavoro. Lavoro da quando avevo 19 anni, sempre nello stesso posto. E così ho finito per dare tutto per scontato. Non mi sono mai resa conto che era quella la mia vera vita. Ho cominciato quando la rivista usciva ancora nel vecchio formato. Ho partecipato a 3 cambiamenti e il secondo di questi è stato in parte opera mia. Abbiamo fatto tutto io e Joyce. E io ci lavoro da prima. Joyce è arrivata come direttrice di produzione a metà degli anni 60 e io ero già lì da 15 o 20 anni e avevo lavorato in tutti i reparti. Se c'è qualcuno che può dire di essere Lilith, questa sono io. Eppure do tutto per scontato e non ho intenzione di mettere a repentaglio la cosa che più mi sta a cuore per amore di Modi Fowler. Andrò a Monaco, non per 2 giorni come ho detto oggi, ma per i soliti 4, e le dirò che deve accettare l'aiuto di un'infermiera.
Federica Fracassi ha letto Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.